Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La prima enciclica di Leone XIV è dedicata all'intelligenza artificiale, un settore che va regolato e non lasciato a pochi, dice il pontefice. Prezzo del petrolio giù nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il ruolo discreto della Cina attraverso il mediatore Pakistan. Verso il 14 giugno al voto in Ticino anche l'assicurazione pubblica per le cure dentarie di base, nelle regie a confronto favorevoli e contrari. A Cipro vince il centrodestra seguito dalla sinistra, ma dietro i due partiti crescono altre forze con l'estrema destra che raddoppia i consensi. Notte di festa a Como, storico accesso alla Champions League, obiettivo raggiunto in anticipo rispetto ai piani, ora il nodo del nuovo stadio. Papa Leone XIV ha presentato dunque la sua prima enciclica di questo suo pontificato, si intitola Magnifica Humanitas ed è un testo dedicato alla protezione della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale.
Gli sviluppi dell'intelligenza artificiale comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
Questa è la voce del Papa in un video trasmesso durante la presentazione dell'enciclica. Il pontefice chiede in sostanza di rallentare, regolamentare di più questo campo per poter preservare la libertà e la dignità dell'essere umano. Ne parliamo con Paolo Rodari, qui in studio con noi, giornalista RSI, esperto di questioni vaticane. Allora Paolo, tanto per cominciare entriamo nel dettaglio. Cosa dice questa enciclica?
Sì, Magnifica Humanitas mette al centro una domanda decisiva, cioè come restare umani nell'era dell'intelligenza artificiale. Per il Papa l'intelligenza artificiale non è neutrale, ma può diventare uno strumento di disumanizzazione, usa proprio questa parola, se guidata da logiche di efficienza e di potere. Per questo Prevost richiama i pilastri della dottrina sociale della Chiesa, ovvero dignità della persona, valore del lavoro, giustizia, pace e bene comune. Però insieme denuncia anche i rischi, no? Come la sorveglianza di massa, le nuove schiavitù digitali, l'uso militare dell'intelligenza artificiale e la manipolazione informativa. E per questo invita a costruire un modello tecnologico che serva all'uomo. E poi quell'immagine finale, che secondo me è molto potente, in cui dice che l'umanità deve scegliere se costruire una nuova Babele dominata dalla tecnica o una Gerusalemme dove tecnologia e umanità convivono nella verità.
Ecco, questo per i contenuti dell'enciclica. Poi forse c'è qualche considerazione che si può fare sulla forma, sulla presentazione, insomma, anche tra l'altro ancora in corso in Vaticano, che contiene elementi di novità assoluti, non privi forse anche di un certo significato simbolico.
Sì, direi due elementi. Anzitutto la presenza del Papa in Vaticano, è la prima volta che un pontefice presenta la sua enciclica. Ricordiamo che l'enciclica è il testo un po' programmatico di un pontificato, quindi il fatto che il Papa sia lì presente vuol dire che in qualche modo crede fermamente ovviamente in questo testo, ma vuole, come dire, io sono qui per dire che questo testo per me è decisivo e sarà decisivo per tutto il pontificato. Dall'altra parte gli ospiti presenti oggi in Vaticano, tra cui Christopher Ohlo, cioè il cofondatore di Anthropic, uno dei laboratori più avanzati nella sicurezza dell'intelligenza artificiale, e la sua presenza viene letta da molti osservatori come un segnale politico forte. Da una parte l'amministrazione Trump spinge per uno sviluppo delle IA rapido, no? competitivo, poco regolato, accusando anche i laboratori più cauti come Anthropic di rallentare la catena tecnologica nazionale, ma dall'altra parte il Vaticano invece indica, anche con la presenza di questa persona, una strada diversa, mettere la dignità umana al centro, rifiutare l'uso militare dell'intelligenza artificiale, denunciare la sorveglianza di massa e la mercificazione dei dati.
Grazie Paolo Rodari, e le prime considerazioni su questa enciclica che è ancora in corso di presentazione, ci torneremo in 6 di sera. In queste le borse asiatiche hanno chiuso in territorio positivo e anche quelle europee sono in netto rialzo oggi nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che potrebbe portare anche a riaprire lo stretto di Hormuz, via di transito cruciale per il petrolio. Le quotazioni del greggio sono scese sotto i $100 al barile. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto nel frattempo che un accordo potrebbe essere finalizzato oggi, mentre da Teheran si afferma che nonostante i progressi l'intesa non è imminente. Insomma, in queste ore decisive
Il premier pakistano Shehbaz Sharif, mediatore tra Stati Uniti e Iran, è in Cina, è stato ricevuto oggi da Xi Jinping e il presidente cinese rafforza così il suo sostegno ai negoziati e si pone quasi esplicitamente dietro le mosse di Islamabad. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, che cosa è emerso dalla visita di Sharif e dal suo incontro con Xi?
Allora, Sharif è arrivato in Cina sabato, è stato prima a Hangzhou, una delle capitali tecnologiche della Cina, per una serie di eventi legati al commercio. Ieri lo spostamento a Pechino, dove oggi ha incontrato sia il premier Li Qiang che appunto Xi Jinping, quando in Svizzera erano le 10 del mattino. Il cuore della visita è ovviamente la crisi in Medio Oriente, a renderlo chiaro il fatto che al fianco del premier pakistano c'è anche il capo di stato maggiore delle forze armate, Azim Munir, cioè il principale mediatore tra Stati Uniti e Iran. Sharif si è mostrato ottimista su un'intesa, incontrando Xi, ha detto che i colloqui stanno andando nella giusta direzione e poi ha ringraziato la Cina per quello che ha definito sostegno alla pace. Sharif ha anche appoggiato esplicitamente l'agenda in 4 punti, in realtà molto generici, che il presidente cinese ha presentato qualche settimana fa incontrando i leader di Abu Dhabi e Arabia Saudita. Xi Jinping ha elogiato il ruolo costruttivo del Pakistan, dando il suo supporto esplicito a qualsiasi sforzo per favorire un accordo.
Ecco, quali sono gli interessi della Cina sulla mediazione del Pakistan e quanto è forte l'influenza di Pechino su Islamabad?
Sì, diciamo che la Cina ha sempre supportato l'azione del Pakistan, secondo molti osservatori l'ha quasi manovrata. È un ruolo che oggi il premier Li Qiang ha lasciato intravedere quando nel colloquio con Sharif ha dichiarato che Pechino e Islamabad hanno sempre mantenuto una stretta comunicazione e un forte coordinamento. Il Pakistan è il mediatore perfetto per la Cina perché sì, non vuole essere il volto pubblico della pressione sull'Iran e non vuole responsabilità dirette su negoziati dall'esito peraltro incerto, ma Islamabad invece ha buoni rapporti con tutte le parti in causa ed è forse il partner più stretto di Pechino, tanto che pochi giorni fa la Cina ha confermato per la prima volta di aver fornito supporto tecnico sul campo al Pakistan durante gli scontri al confine con l'India dell'anno scorso. Ricevendo ora Sharif, Xi segnala che Pechino vuole un accordo, un messaggio rivolto sia a Teheran ma anche a Donald Trump una decina di giorni dopo averlo incontrato, quasi a far pesare negozialmente a Washington un'azione che non è chiaro quanto sia di sostanza oppure solo di forma.
Grazie Lorenzo Lamperti. Passiamo alle tematiche nazionali con una misura nata per sostenere le famiglie e permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dalla LAMAL. Una pratica che negli ultimi anni è cresciuta più del previsto, trasformandosi in un mercato redditizio per alcuni spitex privati che assumono i familiari. Una dinamica che ha fatto aumentare così anche parecchio i costi. Una dinamica di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno alle porte. Anna Valenti.
Fornire una paga a chi assiste un familiare malato, riconoscendo questo lavoro di cura come una prestazione rimborsabile dall'assicurazione di base, LAMAL. È il principio stabilito nel 2019 da una sentenza del Tribunale federale che ha accolto il ricorso presentato da un parente curante contro la decisione dell'assicuratore del cantone di non rimborsare le cure da lui prestate. I giudici hanno però posto una condizione chiara. Il parente curante deve essere assunto e formato da una società di servizi e di cura a domicilio privata riconosciuta. Una sentenza che ha sancito un principio importante, ma ha anche aperto la strada a un modello di business cresciuto molto più del previsto. Negli ultimi 7 anni le spitex private attive in questo ambito si sono moltiplicate. Molte hanno assunto i familiari come collaboratori e fatturano le ore alle casse malati. Una proliferazione che ha portato a un'esplosione dei costi che ricadono non solo sull'assicurazione di base ma anche sui cantoni, chiamati per legge a finanziare la quota non coperta dalla LAMAL. Un modello che ha suscitato anche grandi dubbi sulla qualità delle cure offerte. È anche per questo che ora la politica vuole intervenire. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale propone 3 misure per riportare ordine. Ridurre la remunerazione alla LAMAL per l'assistenza prestata dai parenti, introdurre criteri di qualità più severi e permettere ai cantoni di limitare il numero di fornitori tramite licenze regionali. misure che saranno discusse dal Parlamento nella sessione di giugno, in attesa dell'intervento del Consiglio federale, che dovrebbe presentare una revisione più ampia della LAMAL entro la fine del 2027.
E restiamo a parlare di questioni sanitarie con il prossimo contributo. Ci occupiamo di uno degli oggetti in votazione il prossimo 14 giugno, uno dei due a livello ticinese, l'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentarie, lanciata da rappresentanti della sinistra, chiede in particolare di istituire un'assicurazione pubblica per le cure dentarie di base per i residenti nel cantone. La cittadinanza è chiamata a esprimersi dopo che in gennaio il Gran Consiglio aveva respinto il testo a maggioranza. Sentiamo Pervin Capacioglu.
Attualmente la maggior parte dei costi per cure dentarie sono a carico dei cittadini, che possono in caso scegliere un'assicurazione complementare. 11 anni fa la proposta di creare un'assicurazione obbligatoria anche nell'odontoiatria. Franco Cavalli, primo firmatario, evidenzia che una persona su tre in Ticino rinuncia a cure dentistiche necessarie perché non può pagarsele. Uno studio dell'Ufficio federale di statistica di 2 anni fa indica che in Svizzera lo fa il 5% della popolazione. Per Franco Cavalli serve quindi un accesso equo alle prestazioni, ma è anche una questione di salute pubblica.
Ci sono moltissime malattie che insorgono a causa di problemi dentari non trattati, penso agli infarti, penso al diabete, penso all'ictus, anche certi tipi di tumore, quindi è fondamentale che la nostra popolazione sia sana dal punto di vista dei denti. E questo purtroppo non è il caso, anzi sta peggiorando. Il numero di coloro che rinunciano sta aumentando negli ultimi 10 anni, proprio perché la situazione sociale sta peggiorando.
La pensano così anche una 60ina di professionisti della salute che hanno firmato un appello per votare sì. Una proposta come quella ticinese è già stata respinta alle urne nei cantoni di Ginevra, Vaud e Neuchâtel. Le cure dentarie, sottolinea il comitato del no, composto da tutto il fronte borghese, sono l'unico ambito sanitario in cui i costi sono rimasti sotto controllo grazie al modello attuale che responsabilizza i pazienti. Per questo motivo anche la società svizzera di odontoiatri è contraria all'iniziativa. Il presidente è Plinio Rondi.
L'iniziativa va a focalizzarsi principalmente su quella che è la copertura delle cure, andando quasi a dimenticare quella che è la prevenzione. Il sistema della salute orale in Svizzera funziona proprio perché da 70 anni abbiamo centrato la nostra attenzione sulla prevenzione, proprio per evitare lo svilupparsi di carie e patologie orali. Quindi lasciare indietro quella che è la prevenzione porterebbe a un aumento delle cure, a un aumento dei costi e quindi a un peggioramento della salute orale della popolazione.
Per questa assicurazione servirebbero 150 milioni di franchi all'anno, finanziati da lavoratori e aziende con un contributo obbligatorio in egual percentuale. Ciò che non piace all'Associazione delle Industrie Ticinesi. La presidente è Nicoletta Casanova.
Si tratta di un'iniziativa, a nostro modo di vedere, sproporzionata, costi che vengono assorbiti sia dalle imprese, sia dai lavoratori, sia dalla collettività. In un momento in realtà dove noi abbiamo bisogno di investire pesantemente per fare crescere il nostro territorio, fare innovazione, per creare posti di lavoro, soprattutto rendere più attrattivo e competitivo il territorio.
Per Nancy Lunghi del Comitato del Sì possiamo invece permetterci questa cifra.
Sì, perché è quello che di fatto le persone già oggi spendono per le cure dentarie. Si tratta di ridistribuire questi costi in una maniera più equa e anche più prevedibile per le persone. Siamo convinti che a beneficiarne siano soprattutto quelle persone del ceto medio che oggi non possono permettersi neppure degli aiuti sociali.
Il Consiglio di Stato raccomanda di respingere l'iniziativa. Il prossimo 14 giugno si voterà il principio, poi spetterà a Governo e Parlamento in caso definire i dettagli in una legge.
Torniamo all'estero, in Francia. Proposta shock del Ministro della Giustizia sull'immigrazione. Il conservatore Gérard Darmanin considera che il modello attuale debba essere rivisto con misure radicali e solleva il dibattito in vista delle presidenziali del 2027. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
3 anni di moratoria sull'immigrazione legale è quanto propone il ministro della giustizia francese Gérard Darmanin. Un'idea, quella lanciata dalle colonne del settimanale ultraconservatore Le Journal du Dimanche, che ha il sapore di una mossa strategica in vista delle elezioni presidenziali in programma per la primavera del 2027. E il guardasigilli non ha mai rinunciato a una candidatura, nonostante avesse accettato di congelarne le iniziative per partecipare al governo Le Cornu. Ieri però Darmanin ha rotto gli indugi, spiegando che la Francia è arrivata al limite delle capacità di integrazione e assimilazione e per questo propone di sospendere i flussi almeno per 3 anni. In concreto l'ex ministro degli interni propone che ai permessi di soggiorno lavorativi non siano più associati i ricongiungimenti familiari. Inoltre andrebbero fissate delle quote limitative e non indicative in funzione dell'origine geografica oltre che delle qualifiche, il tutto modificando la Costituzione magari attraverso un referendum. Parallelamente il ministro di area repubblicana invoca una strategia di espulsioni a larga scala di chiunque non sia in regola, anche per bonificare a suo dire un capitalismo selvaggio che sfrutta i più deboli e contribuisce alla pressione al ribasso sui salari. Insomma, si tratta di proposte shock che in realtà erano già state evocate in passato da illustri predecessori come l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, ma comunque destinate a condizionare una campagna elettorale dove l'estrema destra di Marine Le Pen parte con i favori dei sondaggi.
Il centrodestra è uscito vincitore dalle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri nella Repubblica di Cipro, la parte greca per intenderci. Il partito conservatore di Isis è confermato il primo, 27% dei voti, seguito dalla sinistra di Akel che ha ottenuto il 23%. Ma dietro i due tradizionali partiti emergono nuove formazioni destinate a ridisegnare lo scenario politico nell'isola divisa. Sentiamo Elena Kanyadakis.
La grande novità viene dal partito di estrema destra Elam, nato come propaggine cipriota del partito neonazista greco ormai disciolto di Alba Dorata. Con il 10% dei voti, Elam ha quasi raddoppiato i consensi e si afferma come il terzo partito in Parlamento. Con lo slogan di prima i ciprioti, Elam si batte per abolire i sussidi destinati ai richiedenti asilo e sostiene la linea dura nei negoziati con la comunità turco-cipriota che vive nella parte nord dell'isola, occupata 50 anni fa dalla Turchia. Nonostante l'antico legame con Alba Dorata, che i tribunali greci hanno definito nel 2020 un'organizzazione criminale, Elam è riuscito negli ultimi anni, grazie a un'attenta campagna di comunicazione, ad accreditarsi come un partito istituzionale presso molti elettori. La sfiducia per la corruzione nelle istituzioni e per l'aumento del costo della vita sono stati i temi dominanti della campagna elettorale e quello dei ciprioti si è rivelato, almeno in parte, un voto motivato da una richiesta di cambiamento. Così si spiega l'entrata in aula di nuovi partiti come Democrazia Diretta di Fidias Panayiotou, youtuber di 26 anni, già eletto eurodeputato grazie alla sua popolarità sui social media, seguito dal neopartito Alma, fondato per dare battaglia alla corruzione. Entrambi hanno ottenuto il 5% dei voti. A Cipro il potere esecutivo è nelle mani del Presidente della Repubblica, Nikos Christodoulidis, eletto 3 anni fa dai cittadini come indipendente. Ma la composizione del Parlamento pesa sulla capacità del governo di approvare le riforme. Due partiti centristi che avevano sostenuto finora Christodoulidis non sono riusciti a farsi rieleggere e con l'avanzare di nuove forze politiche lo scenario probabile è quello di una legislatura più frammentata e soggetta a negoziati.
E adesso andiamo appena fuori da casa nostra, a Como, dove è stata una notte di cori e canti. La festa a Como la notte scorsa per lo storico traguardo. La squadra lariana ha centrato l'accesso alla Champions League di calcio, un obiettivo raggiunto in largo anticipo rispetto ai piani della proprietà indonesiana che sta dietro alla società e che ha ambizioni che vanno oltre l'ambito sportivo. Adesso per il Como il problema numero uno è lo stadio da adeguare in fretta per ospitare le competizioni della massima manifestazione sportiva calcistica europea. Alessandro Braga.
Una notte che sembrava non voler finire mai, con bandiere sventolanti e cori, una città in festa che questa mattina si è risvegliata ancora incredula per quanto successo. Il Como Calcio, per la prima volta nella sua storia, lunga 119 anni, in Champions League. Un obiettivo nemmeno immaginabile per i più inizio stagione, ma che affonda le sue radici in un progetto, quello della proprietà indonesiana della società, partito qualche anno fa. Protagonisti in campo i giocatori, guidati da un allenatore, Cesc Fabregas, giovane rampante, che ha sposato il progetto in toto. Fuori dal campo il presidente Mirwan Suwar, Grasso, braccio operativo della famiglia Artono, proprietaria della squadra, che sul lago di Como ha idee ben più ambiziose di semplici successi sportivi. Il Como Calcio, con l'ingresso nell'Europa calcistica che conta, punta a diventare un brand internazionale, da affiancare a quello ben più famoso Como Lake, che vuole trasformare il territorio lariano in un punto di riferimento per il turismo internazionale degli ultraricchi. Como Calcio e Como Lake da adesso in poi viaggeranno affiancati, e in questo progetto il prossimo passo da fare è quello della sistemazione dello stadio. I lavori di ristrutturazione del vecchio Sinigaglia sono iniziati la scorsa settimana, quando era certo il traguardo di entrare in Europa League. L'ingresso in Champions fa cambiare i piani alla svelta. I lavori devono essere ultimati il prima possibile per ottenere l'ok dalla UEFA e utilizzare la struttura per le partite di Champions. Altrimenti i lariani dovranno giocare a Reggio Emilia. In prospettiva c'è il sogno di un nuovo stadio per attirare sempre più persone e portare sempre più in alto il brand di Como.
E degli ultimi verdetti del campionato di calcio italiano si occupa anche lo sport. Allora passo la palla ai colleghi. Buon pomeriggio.